buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo una puntata molto interessante perché abbiamo la fortuna di avere con noi Federico Palazzari, amministratore delegato del gruppo Nemo. Federico, benvenuto e grazie di essere qui.
Grazie molte a te, sono molto contento di parlarci.
Allora Federico, io mi prendo la sfacciataggine di darti del tu perché una chiacchierata lunga, andiamo direttamente sul colloquiale. Con Federico parleremo della sua storia, della sua carriera e dell'azienda che guida oggi, quindi con tutte le cose che fanno, sia da un punto di vista di illuminazione d'arredo, sia da un punto di vista di illuminazione di architettura. Federico, come tutte le volte, per chi non ti conoscesse, io partirei dall'inizio e ti chiederei di raccontarci un po' il tuo background, perché comunque è un background che non nasce propriamente dall'arredo, vieni da una famiglia comunque di artisti e di avvocati fondamentalmente.
Nasco da una famiglia di artisti e di avvocati, è corretto. E ho cominciato a fare l'avvocato, non sapendo tanto cosa fare nella vita. Anzi, volevo fare l'ufficiale di Marina, tant'è che sono stato in un collegio della Marina Militare per un po' di anni. Comincio a fare l'avvocato con discreto successo, e però quella cosa lì non mi entusiasmava più di tanto, cioè volevo sempre stare dalla parte del cliente più che dalla parte dell'avvocato. Un giorno, in questo studio in cui lavoro, incontro Ernesto Gismondi, che è il fondatore, era Ernesto, a cui mandiamo un saluto, il fondatore di Artemide, che era un cliente dello studio. E io l'ho visto, l'ho conosciuto, io ho avuto 26 anni. E dico, Ernesto parlava, raccontava, eccetera, eccetera, però la sua passione per la vela, già quella cosa lì mi ha messo di buon umore, dico, finalmente un cliente, ecco, simpatico. E le lampade, le cose, comunque, fatto sta che come succede quando sei ragazzino, dici, vabbè, certo, mi piacerebbe essere come lui, no? Fare...
Sì, comunque è una persona di grandissimo carisma.
Sì, comunque cerchi perlomeno, evidentemente ricercavo, avevo bisogno di punti di riferimento, anche perché io cresciuto prima in Umbria, poi a Roma, in realtà c'era tutto un mondo imprenditoriale di cui io non avevo assolutamente alcuna conoscenza, cioè i miei genitori dei miei amici erano avvocati, giornalisti, politici, ma il tema è l'imprenditoria. Se tu cresci a Roma è una cosa con cui non ti imbatti.
Era più distante come
sì,
tema.
Sì, è lontano, è molto lontano, soprattutto se nonostante non avessi fatto università, avessi viaggiato, comunque come sono, che fanno questi imprenditori. Quindi un po' fare l'avvocato, avevo capito che non era il mio destino. Però qualcosa per campare bisogna farlo nella vita. E quindi dissi, se questo signore che è così simpatico, va in barca a vela, fa queste cose così belle, viaggia tanto, facciamo come lui. Ora, tra il dire e il fare, o perlomeno proviamo, tra il dire e il fare ovviamente c'è un mondo, però fatto sta che per una serie di coincidenze cominciai così. C'era un mio amico architetto che aveva una piccola azienda a Milano, ci mettemmo insieme a lavorare, davvero una storia.
Tu che anni erano? Quando hai cominciato?
Considera che io prima ho cominciato, figurati, facendo delle lampade stampate in plastica in Cina, figurati.
Ok.
Misi su una micro azienda che poi rivendetti anche. Ma ti parlo, avevo appunto 27 anni. 27.
Ed era, non voglio sapere...
Ce n'ho 52, avevo fatto 51.
Quindi erano i primi anni 2000?
Sì, un po' prima, sì, no, primi 2000, guarda.
Ok. Adesso.
Poi in realtà nel 2005, appunto, entrai in società con questo architetto brillantissimo, che un ragazzo un po' più grande di me ai tempi, che aveva fondato questa azienda che si chiama Omicron Design, e per un po' di anni, siccome mi dovevo anche mantenere, facevo un po' tutti e due i lavori, facevo un po' l'avvocato, un po' le lampade, c'era un casino terribile.
Cioè,
tutto questo ero sempre in contatto con Ernesto, che guardavo e che che magari una volta l'anno mi dava qualche consiglio.
Sì, secondo me è importantissimo avere queste figure di riferimento, ne parlavamo.
Per me lo è stato, poi devo dire, ho avuto la fortuna di... Però sai, tu arrivi da Roma a Milano, c'avevo questo... una specie di capannone ad opera, dove eravamo io, questo mio socio, che saluto, Gabriele Peretto, che non è in Italia ormai da più di 20 anni, un cane, Doberman, che faceva la guardia alla
struttura,
e un ragazzo che lavorava all'oratorio, che di opera, che faceva il montatore a tempo perso. Questa era la struttura dell'azienda, a me già mi sembrava una roba tipo, non so, General Motor, ecco, per come, no, perché comunque tu sei abituato all'ufficio, ai libri degli avvocati, invece mi sembrava azione vera. Chiaramente i successi non ci furono, anzi lacrime e sangue, e anche da parte mia tanta sofferenza, perché non riuscivo a capire, non capivo niente, questa è la verità, cioè quando tu... Devo dire che io capisco, questa esperienza oggi mi aiuta molto a capire quelli che arrivano nel nostro mondo, che è il mondo del rendimento, dell'illuminazione, che poi oggi sono due mondi totalmente differenti, arrivano da fuori e vogliono capire. È veramente, serve tempo, non è difficile, però serve tanto tempo, pazienza, e devi veramente entrare in un mondo che ha delle logiche molto, molto...
Molto peculiari alla fine,
soprattutto quelli italiani, direi. Ecco, dove.
Sì, dei processi a volte che vanno pure un po' fuori dalla sì, logica che tradizionale.
Che, per carità, col segno di poi, dopo tanti anni, non è necessariamente un vantaggio, anzi, il vero obiettivo è cambiare un certo tipo di paradigmi, anche di pensiero. Però diciamo che ecco, questo ingresso laterale, un po', come dire. Un po' da underdog, sì. Ho sentito.
Vabbè, sì, sicuramente in un mondo che comunque diciamo è stato portato avanti da famiglie che hanno per generazioni portato avanti.
Sì, oppure storie personali di grandissima genialità, che però, perché ce ne sono tante, a cui però vedo dalle storie recenti che è mancato poi l'ultimo miglio, cioè l'elemento per dare continuità in maniera solida e corretta a quello che si è creato, no? Questo.
Sì, poi questo lo vediamo anche quotidianamente con tanti brand che poi vendono a fondi.
Ecco, è questo, diciamo che infatti il mio vero obiettivo, che ormai non tanto è dichiarato, ma comunque è messo in atto nel gruppo, ormai siamo più di 200-250 persone, è proprio quello di cercare in qualche modo una terza via che l'industria italiana del settore ancora non ha trovato, che non può essere la via familiare, perché io ho dei figli, ma non potranno...
No, diciamo che una volta la scommessa era che il figlio fosse bravo come il padre.
O perlomeno anche, spesso anche la metà, ma io non sì. voglio assolutamente né scommettere su questa cosa, né caricare di alcuna responsabilità dei poveretti che si trovano.
Sì, sì, alla fine diciamo perché che
quello magari fa il pittore, nel 90 il chirurgo si trovi la sua strada. Altresì sì. Invece voglio caricare di responsabilità e far crescere le persone con cui lavoro, che sono poi le uniche che conoscono veramente l'azienda, che conoscono, che imparano certo. insieme a me a conoscere poi questo mondo, e che alla fine sono le uniche che di cui mi fido.
Sì, diciamo che come dici tu, quell'ultimo miglio che noi siamo nati, tutta la realtà dell'industrial design italiano erano realtà artigianali che hanno fatto un salto sì. di scala.
Io ora ammetto che c'è un tema secondo me culturale anche forte, il fatto anche di aver studiato altre cose, di aver fatto un piccolo, perché ormai piccolo pezzo di vita facendo un altro lavoro, ti ha dato sicuramente delle visioni e delle aperture differenti, insomma questo è un grandissimo. E soprattutto non avere quest'idea che comunque ti devi trovare qualcuno in famiglia che te lo debba gestire per sì. forza, perché il tema di continuità non riguarda l'azienda, non riguarda la tua vita né la tua famiglia, ma il che non è che io dico che sia sbagliato l'altro, è che io voglio lavorare su queste altre
su un'altra traiettoria, anche perché tu sei stato per te stesso esempio di fare una cosa diversa da quello che era l'imprenditore familiare.
Io ho tre figli, spero che loro il lavoro che faranno se lo dovranno creare, se lo dovranno inventare, che oggi non esista. Questo è l'unico auguro che vi posso fare. Non fai l'avvocato, fai il medico, fai il lavoro che non c'è, ecco, trovatelo,
credo. Come idea, diciamo, tua di, di genitore, fondamentalmente.
Quello, no, vi do gli strumenti.
Poi magari se vuole fare il lavoro più antico del mondo, aprire una pizzeria, va bene, uguale.
Ma sono felicissimo. Com'è? Basta che lo faccia bene, guarda, basta che lo faccia bene, e non bisogna essere dei geni, bisogna essere molto, molto diligenti. Questa è la verità.
Sì, diciamo, un pragmatismo e abnegazione sono alla base di qualsiasi tipo di risultato. Poi il talento è...
Come qui dentro, nelle aziende, poi alla fine, se non ci divertiamo, non siamo contenti.
La mattina quando ti svegli non ci vuoi andare, già è,
puoi inventarci,
già è un brutto punto di partenza.
Il fatto comunque di essere abbastanza soddisfatti di quello che si è fatto, anche in maniera, se vuoi, a volte casuale, non è che, però poi comunque abbiamo sempre investito nell'azienda, stiamo crescendo, ci piace mettere insieme altre aziende.
Sì, ma infatti ora faccio una parentesi per chi ascolta il vostro percorso, che ora arriveremo al 2012 quando poi farete la prima acquisizione, che poi in realtà è Nemo, e comunque anno dopo anno...
Beh, in realtà per me la prima fu quella delle quote del mio amico.
Sì, micro,
perché Gabby era tanto caro, però giustamente dice l'azienda sarà anche piccola, ma io ci ho lavorato e ha un valore. Io quindi...
Ah certo, no, questo era...
Ah no, quindi io venivo, solo che in quel momento lì veramente non c'avevo niente, quindi misi insieme quel poco e dico, io ho questo, fatelo bastare perché tanto più non c'è.
Poi, e ti volevo chiedere, proprio passando a questo passaggio, che siamo arrivati al 2012, in questa storia, come nasce... Ne parlavo anche con Debrina, che ci ha dato una mano a organizzare la cosa in macchina. Qual è il punto in cui... hai l'opportunità, o sei tu che bussi alla porta per acquisire un marchio comunque storico, perché nel 2012 comunque aveva già la sua storia, comunque veniva da una famiglia importante, perché comunque la Nemo nel 1993 comunque fondata da Franco Cassina, quindi
ma deriva forse, ma ogni momento, diciamo, di questo gruppo ha avuto delle coincidenze, dei rischi. Nel caso specifico, in realtà, con la nostra piccola azienda, con Omicron, noi eravamo terzisti di Cassina per alcuni progetti speciali, quindi ci avevano già conosciuto. E a quel punto l'azienda c'era Matteo Montezemolo ai tempi, che con il fondo Sharp che la gestiva, c'era già Dario Rinero, l'azienda era quotata da pochissimo. Tempo.
Sì, lo diciamo che era Poltrona Frau S.P.A., il gruppo che già aveva acquistato Cassina in quel momento.
Per una serie di motivi cercavano un partner nel mondo dell'illuminazione. Forse io ero quello che aveva le carte meno in regola di tutti gli altri, quelli che volevano, diciamo, in qualche modo concludere questa operazione da un punto di vista di dimensioni, probabilmente anche di esperienza. Però probabilmente la cosa andò avanti perché ero disposto a pagare quello che chiedevano, e questa cosa fa sempre una grandissima differenza, ecco, perché poi alla fine sono tutti bravi, ma poi alla fine se tu compri una cosa la devi pagare, e se ti piace spesso la paghi più di quello che potrebbe essere, se hai già delle idee su questo. Quindi già io mi si è posto quell'aspetto lì, e poi in realtà si creò, cosa che c'è ancora, una grandissima sintonia su obiettivi, su modi di lavoro, in questo senso il fatto di aver vissuto in lavori precedenti facendo l'avvocato delle realtà differenti, hai anche un approccio psicologico alle modi di vivere un gruppo che era grande e differente, quindi tant'è che io comprai la maggioranza e Cassina è rimasta socio per qualche anno, insomma.
Quindi inizialmente fu proprio un'unione di intenti, cioè avevano bisogno di un referente e socio di maggioranza.
Sì, di un gestore di questa cosa, poi mi misi dentro anche Omicron. Ma guarda, la cosa bella è che a ad oggi, da Gabi Peretto in avanti, tutti i miei soci o ex soci sono dei grandissimi amici. E questa è un'altra grande soddisfazione per me. Per cui se chiamo Gabi, che oggi è in India, siamo felici, anzi ogni tanto ci sentiamo anche. Quindi c'è anche questo, il nostro comunque non è un mondo, e non può essere un mondo aggressivo. Sono storie molto fatte anche dalle persone, da relazioni di lunghissimo termine, è un mondo lento, quindi è un tema anche di ritmi, per cui appunto spesso la questione, il parallelo moda viene spesso fatto, non lo so quanto sia corretto.
Ci sono pochi punti in comune sotto tanti punti di vista, però la cosa che dicevi, il fatto che il mondo del design e dell'arredo è piccolo, è una cosa tangibile, soprattutto è molto...
È piccolo perché in fondo, poi se andiamo a parlare dell'illuminazione, in realtà poi il mondo cambia e cambiano anche le scale, perché ci sono grandi aziende, noi stessi abbiamo fatto un investimento importante.
Sì, infatti dopo ti volevo chiedere di...
In Zootopia.
Zootopia, sì.
Anche perché per avere... così, viviamo molto anche di esperienze e di conoscenza di altri, siamo un gruppo molto aperto. E quindi anche... un gruppo molto aperto che investe, sai? Poi la parola investire, però tu alla fine questi soldi li devi avere, li devi mettere da qualche parte e dare a qualcuno. Cioè questo è un atto di coraggio,
sì,
abbastanza importante, soprattutto quando sono i tuoi, non li chiedi alle banche. Cosa che vorrei imparare a fare, perché in realtà... ancora non ho imparato, ma prima o poi spero... il prossimo passo della maturità sarà imparare a chiedere i soldi alle banche, non lavorare solo.
Federico, portandoti su un argomento, comunque per cominciare un'attività che fa illuminazione tu devi essere un appassionato di lampade, immagino, perché comunque la figura di Ernesto Gismondi comunque con Artemide ha creato un mondo, ha dato all'illuminazione d'arredo comunque una sua struttura differente anche dagli altri esempi che c'erano. Io ho una domanda, adesso in una tua intervista dove tu facevi molto, guardavi con un occhio molto critico, positivamente tutto il mondo scandinavo, anche per una questione di quantità di oggetti in catalogo, in relazione anche alle persone che lavorano poi a un punto di vista commerciale, volevo avere punto di vista su questo, perché per me è molto interessante da sentire.
Diciamo che il modello scandinavo è un modello molto differente dal nostro, come tutti i modelli. Io guardo molto a chi ci può dare e insegnare qualcosa, quindi come tutti i modelli, per noi italiani, c'è qualcosa di buono da prendere. È un mondo più semplice rispetto al nostro, da un punto di vista soprattutto di prodotto. Il mondo scandinavo vive di prodotti che hanno tantissimi anni, il tema sviluppo prodotto è molto meno sentito che da noi, dove siamo quasi bulimici. Però il mondo scandinavo è sicuramente un mondo più asciutto, più focalizzato su una parte commerciale e comunicativa rispetto al nostro. Questo è indubbio, sono più commercianti di noi per dirla, è più organizzati a gestire reti, a gestire filiali, quindi c'è...
Ma te lo chiedevo perché comunque tu cominciando, venendo come dicevi tu, da un punto di vista esterno, sì, perché secondo me se nasci in una famiglia che fa quello, hai visto quel meccanismo, è più difficile tirartene fuori. Volevo sapere se poi questo guardare gli altri, parliamo di altri che fanno lo stesso lavoro ma in altri contesti, sia stato poi un volano per dire prendiamo il buono di questo e il buono di quell'altro per poi avere una struttura comunque diversa. Dico banalmente, io guardando il catalogo di Nemo Lighting su internet vedo un numero di lampade molto ridotto se io guardo un competitor, e visto da italiano medio, passami il termine, può essere una riduzione che può essere vista con una minore forza, mentre dopo che uno capisce il ragionamento che c'è dietro capisce anche che uno vuole anche avere meno prodotti per poterne parlare di più, per poterli...
Sicuramente noi non riusciamo mai a comunicare bene i nostri prodotti, ma il problema non è solo nostro, il problema è che noi ci rivolgiamo soprattutto su un prodotto, chiamiamolo più decorativo, più di impatto visivo, ci rivolgiamo davvero a una nicchia se tu guardi l'universo mondo. Cioè, tu per comprarti una bella lampada, come per comprarti... Ma bel divano, un bel tavolo, in primis devi capire che è bello. Quindi o c'è qualcuno che te lo suggerisce, che è un architetto di cui tu ti fidi, però vuol dire già che hai un architetto, hai una casa, cioè sali molto di no, la piramide, anche a livello di mezzi si restringe, tenendo presente che non parliamo di cose costose se le paragoni alla moda, soprattutto alla durata, cioè le nostre cose non dicono troppo, perché se tu compri una lampada di Nemo tra 30 anni ce l'hai ancora, e questo per me è un disastro.
Sì.
Questa è una tragedia.
È la vera sostenibilità del nostro mondo, secondo me.
Cioè, quando mi chiedono siete sostenibili, ma noi siamo sostenibili per definizione, cioè nel senso che intanto lavoriamo con delle sorgenti che devono essere sostenibili, quindi noi siamo proprio nati sostenibili, e la sostenibilità siamo talmente sostenibili che non lo comunichiamo neanche, perché fare un prodotto di per sé con un apparecchio di illuminazione, che sia decorativo o meno, ti chiama comunque a dei processi di sostenibilità particolari, insomma, sia perché tu utilizzi comunque energia elettrica per sviluppare la
conversazione. No, infatti, diciamo, questo processo della sostenibilità nel mondo dell'arredo è una cosa che di base è la solo durevolezza degli oggetti che si creano, soprattutto come dicevi tu, quando la piramide si stringe, quindi si arriva su un livello alto dove le cose addirittura non perdono valore, perché ora sta nascendo pure tutto questo mercato del reselling del modernariato, che addirittura se hai una poltrona degli anni 50 ti costa ricomprarla in buone condizioni il doppio.
Siamo sostenibili anche economicamente, perché solo quanto ammortizzi il costo di una lampada in 20 anni che te lo tieni, o in 10 che te lo tieni dentro casa, ma soprattutto quanto la usi, cioè fare degli oggetti che stanno nelle case degli altri è un lavoro particolare, perché io ti do qualcosa che ti farà compagnia per i prossimi anni, cioè che è la cosa che tu, la lampada che hai vicino al tuo comodino, quella che accendi quando vai in bagno, è uno degli oggetti, fuori, tolto il telefono, l'elettronica, che tu usi di più.
Sì, no, ma è assolutamente così.
Che usi di più, che ti dà più soddisfazione, non te ne accorgi neanche che la usi, ma di fatto se tu guardi costo, valore, soddisfazione, capisci che è un buon investimento, tanto vale avercela. Guarda, la cosa che ci dà, che ci riempie di gioia, è quando noi abbiamo gli studenti del Politecnico che vengono in negozio in showroom a Milano e in contanti capisci che hanno messo da parte dei soldi per dire: io mi compro una lampada di Le Corbusier, della Perrier, della cosa, perché voglio un bel oggetto, anche se vivo da studente giustamente in un appartamento.
Sì, ma perché loro sanno che se, a parte che la porteranno dietro tutta la vita,
ma poi perché per loro è un simbolo. Arrivare a questo, chiaramente, dov'è la nicchia? Ti parlo di studenti di architettura, quindi che per quello, però uno studente medio non sa.
Sì, diciamo che se però vogliamo se vogliamo trovare una chiave di lettura, diciamo, diversa, è anche il fatto che oggi siamo in una società dove uno si mostra tanto di più di una volta, e anche l'arredo, secondo me, ha vissuto negli ultimi anni anche una crescita dovuta al fatto che le persone mostrano di più. E quindi vedere un bello specchio, una bella sedia, un bel divano,
sì,
per tutto, per, anche se senza cultura, cioè dico, anche chi lo fa senza cultura, cioè,
però comunque per una
sì,
casa,
diciamo, questo, diciamo, giustifica anche i volumi clamorosamente diversi, però per dirti, ho visto angoli di case brutte arredati bene, perché quella, quando fa la storia su quella poltrona, cioè nel senso, è tutta una dinamica, è brutto dirsi, però è una dinamica che comunque si è innescata per il protagonismo che oggigiorno ognuno di noi, di base con un cellulare in mano, è più un protagonista di una volta. È lo stesso per la moda, perché oramai vedere due foto con la stessa borsa due volte probabilmente a una ragazza dà fastidio, e quindi è anche un ulteriore volano.
Oggi sicuramente è più complicato avere una bella casa che vestirsi bene, ecco, mettiamola così.
Ah, quello sicuramente. Quello sicuramente.
Diciamo così, è un trip differente.
Andiamo avanti, perché mi sono preparato un po' di punti che volevo che tu mi raccontassi, perché li ho letti, però raccontati sono più belli. Perché tu hai detto che hai comunque sei entrato in una percentuale piccola in Zumtobel, prima dell'1%, poi del 2%.
Non adesso, siamo
al 3%.
Quindi in realtà dopo la famiglia Zumtobel siamo i secondi azionisti.
Ora, per chi ci ascolta, il 3% è un'azienda che fattura miliardi, quindi un'azienda molto molto grande, austriaca, leader mondiale per l'illuminazione architettonica a livello mondiale. Però una cosa che tu hai raccontato in un'intervista, che poi è una cosa che vorrei ci spiegassi per far capire anche...
Magari hai detto una fesseria.
No, perché è una cosa giusta. Potrebbe essere, no, non è vero, però è una cosa giustissima, perché tu hai detto, cambia la scala, non cambiano i problemi.
Sì.
Cioè, io quando ho avuto l'opportunità di parlare con la loro famiglia, perché mi sono seduto a tavola una volta che ero azionista, quindi non so se prima di comprare, però comunque ho avuto modo di confrontare.
Sono austriaci, sì,
mi sono reso
poco di noi, dico facciamo così, prima compriamo le azioni
e poi li conosciamo. Però tu hai detto una cosa che secondo me, partendo da questo incipit, così ci racconti anche un po' cos'è Zumtobel, anche per chi ci ascolta, ha detto le problematiche sono le stesse, hanno una scala diversa, ma tutto quello che è il processo
sul prodotto, sull'approvvigionamento, sulla supply chain e in qualche modo sul mercato tendono a coincidere, perché poi più o meno il mercato rilevante è il medesimo, quindi su scala più grande, cioè loro hanno 6.000 dipendenti, i problemi sono amplificati, però il problema le difficoltà di penetrazione nel mercato americano, cioè, parliamo da europei continentali, sono sostanzialmente i medesimi. Il problema soprattutto manageriale di sviluppare all'interno dell'azienda una categoria di giovani manager che possono in futuro, e quindi fare talent retention, e quindi riuscire a tenerli e contestualmente a farli crescere. Cioè, secondo me il vero esercizio insieme al prodotto oggi è questo, e per me oltre al prodotto è questo il vero obiettivo, per in qualche modo dare alle nostre aziende una continuità. E tu la continuità gliela puoi dare solo se lavori con delle persone nel momento in cui non ne hai bisogno, e quindi puoi essere libero di avere delle persone a cui fai fare degli errori, proprio perché comunque sono controllati, ma nel frattempo serve per farli crescere. È un lavoro nel lavoro a cui onestamente dedichiamo molto, molto tempo. Guarda, proprio ieri abbiamo nominato Pietro Gennaro, che ha 31 anni, amministratore delegato della filiale americana. Pietro, perché Pietro lavora con noi da un po' di anni. Pietro è un ragazzo che si è laureato in architettura pagandosi gli studi giocando a pallone. No, già questa cosa qua ti fa capire che dietro ci sono delle motivazioni forti, e anche tutti questi aspetti psicologici o di vita o di cosa vanno considerati, insomma, poi devi lavorarci, è ovvio, non puoi essere con i paraocchi. Però per questo, questa è la grande libertà che abbiamo, il fatto che l'idea di famiglia non ci sia.
Sì, ma anche quello che hai detto, lo sviluppo, diciamo, dell'azienda non focalizzato, come anche questa è una realtà italiana, tantissimo sullo sviluppo del prodotto e a volte meno dal punto di vista dello sviluppo delle risorse.
Il prodotto, è ovviamente la base, perché è quello che ti rappresenta, però come tutte le cose c'è un equilibrio.
Sì, no, ma...
La bulimia sul prodotto non è positiva, anche perché... come il 90% delle nostre aziende, poi i prodotti e le collezioni che fanno vivere l'azienda sono il 30, il 40% massimo di quello che tu presenti. Insomma, poi, chiaramente poi apri altri mondi, perché con il Team Lucio c'è un altro mondo, museale, outdoor, con Reggiani abbiamo aperto un altro mondo, quindi sono tutte esperienze anche nuove che stiamo imparando a conoscere, quindi ogni giorno in qualche modo cresci. Ecco, l'importante è non essere cristallizzato, beh no, quello...
Quella è la cosa più...
Non sei neanche capace, insomma, giustamente.
Sì, anche perché, diciamo, in questi, appunto, lo stavi accennando, in questi poi 12 anni, dal 2012, avete fatto altre acquisizioni.
Sì.
L'ultima Reggiani l'anno scorso, se non sbaglio.
Corretto.
Ci dice che... come, cioè, dove nasce l'opportunità di acquisire la maggioranza di Reggiani, e Reggiani cosa è rispetto a Nemo, cioè cosa in più vi dà e vi darà nella vostra proiezione?
Ma in realtà l'elemento di contatto è che parliamo di luce, ovviamente, è la cosa che sappiamo fare, che continuiamo a fare. parliamo di luce, ma lavora con lavora su un altro tipo di offerte, di necessità, che è un'innovazione architetturale di altissimo livello, quindi molto votata alla progettazione, progettazione di spazi ospitality, di showroom, quindi tutto un altro mondo molto tecnico, perché è un'azienda che a livello di prodotto e di capacità di sviluppo prodotto è sicuramente leader. Era un'azienda che appunto una famiglia, terza generazione, quindi prima o poi devi trovare quando una way out, perché non è che puoi accontentare tutti i componenti di questa famiglia arrivata, quindi alla fine ti devi trovare o cercare un partner che anche da un punto di vista di obiettivi e di strategie la pensi un po' come te, insomma, ecco.
Sì, che vada a succedere dal punto di vista operativo, perché a volte spesso, come dicevi tu, cioè, manca la voglia operativa di portare, ma giustamente, sì, perché uno vuole fare altro nella vita, nelle generazioni successive.
Noi in fondo stiamo lavorando molto in maniera molto simile appunto a un gruppo organizzato che gestisce aziende di illuminazione, quindi c'è un know-how specifico, cioè te che abbiamo iniziato con Reggiani, non è che avessimo, il problema non era cosa dobbiamo fare, a quanto tempo ci serve per farlo, che è un discorso,
perché già avevate un background che sapevate già i processi da mettere in atto,
in realtà già avuto con la famiglia che sono rimasti soci, ovviamente ne parli prima, perché fai questo comunque sicuramente non c'è stata da parte loro miopia, perché oggi comunque lo stare insieme, il crescere, il lavorare insieme, soprattutto quando lavori su aspetti e su mercati differenti del solito, dello stesso elemento luce, è un valore indubbio, un valore indubbio.
Federico, a proposito di questo, ti posso fare una domanda? La parte di architettura per l'arredo, di decorazione, rispetto alla parte dell'illuminazione architettonica, in percentuale nel vostro gruppo, quanto il fatturato è dato da uno e dato dall'altro?
Ti direi che oggi probabilmente siamo intorno al 40% la parte decorativa, chiamiamola così, sì. Il 60% del resto potrebbe essere 30%.
Sì, no, per dare anche a chi ci ascolta un ordine di grandezza di una illuminazione, quanto sicuramente pesano le due fasi.
Nel nostro caso sicuramente è così, ma lo è e lo sarà necessariamente, perché quel mercato è un conto se tu fai una catena di negozi, un conto se tu hai delle lampade che sono diventate, o hai fatto diventare in qualche modo iconiche, ma è sempre una per volta la vendita.
Certo, no, ma infatti ti dico, io mi aspettavo una proporzione che andasse più verso, ancora un po' di più verso la parte architetturale, perché è più scalabile probabilmente.
Ma è assolutamente più scalabile, infatti ho detto forse è più del 30 oggi, onestamente, però varia molto dai mercati, anche da quanto siamo o non siamo bravi in certi mercati.
Certo, perché poi chiaramente quando, come dicevi tu, sei delle icone, quelle rimangono icone, quando vai in un mercato più proposta, può essere più complicato imporsi su un mercato.
Sì.
Ti faccio le ultime domande, che siamo quasi arrivati a 40 minuti in un attimo. Ti volevo chiedere, voi avete una collezione Masters?
Sì.
Che anche qui con dei progetti famosissimi di Le Corbusier, Charlotte Perriand, Franco Albini, Vico Magistretti, veramente persone apicali del design mondiale. Anche qui io lo dico perché voglio che chi ascolta lo sa, Masters inglese, i maestri, Franco Cassina aveva i maestri in Cassina per l'arredo, quindi probabilmente c'è tutto un collegamento. Di questi progetti, voi state ancora in contatto con questi archivi al fine di sviluppare?
Ti direi in continuazione, sono nostri partner, per cui sviluppiamo, sai, i prodotti sono anche continuamente manutenuti, perché da un lato lo sviluppo tecnologico, dall'altro le normative, dall'altro tutta un'altra serie di elementi. Siamo costantemente in contatto, insomma, anche se non fai un prodotto nuovo, bisogna continuare a lavorare
su
quel tipo di prodotto. Quindi sì, assolutamente. Tra l'altro adesso lanceremo, prossima settimana ad un percorso nuovo, queste lampade si hanno Loro Sai di Alvaro Sisa, che era il catalogo Reggiani da tanti anni, era fuori catalogo, era una lampada magnifica, ho incontrato, devo dire, anche molto emozionante a Porto qualche mese fa Alvaro Sisa, e devo dire che sono queste quelle emozioni che ti...
Sì, quella scintilla che sì, poi ti fa amare quello che fa.
Quelle scintille, dice, beh, insomma, intanto vedi gente che non marcia in più e, insomma, devo dire che poi più ne invecchia più ne vedi meno, quindi non fa molto.
No, giustamente, no, ma pure loro, diciamo, tra virgolette, magari i giovani di oggi, anche se poi, in realtà anche qui apriremo un vaso di Pandora dove i giovani di oggi hanno comunque 50-60 anni, sì, quelli che sono i designer affermati, però, diciamo, un giorno, che so, voi avete anche, che so, Mario Bellini tra le persone che hanno disegnato per voi, magari tra 40 anni saranno, sì, quei maestri che, sì, le future generazioni...
Sì, ce lo auguriamo, questo.
Cioè, sì, esatto, perché poi ho visto che io ho sbirciato bene il sito, comunque poi gli altri designer nuovi che entro avete comunque un occhio verso i giovani, con dei ragazzi molto giovani, quindi veramente sono scommesse che a lungo termine
esattamente quello è l'obiettivo, insomma, ecco, intanto trovare la propria via, ecco, per dire, anche perché poi il progettista da solo, diciamo la verità, soprattutto nel mondo dell'illuminazione, ha un'idea iniziale, ma il resto del lavoro lo deve fare l'azienda. La tecnologia, gli investimenti sono importanti, quindi è un ruolo. È un po' il progettista, è il papà del progetto, l'azienda è la mamma, quella che poi se lo porta a 9 mesi.
Se lo cresce,
va ad andare a scuola, tiene il panino, cioè quello è il prodotto. Poi il papà fa un sacco di figli, se vuole anche con altri, non il progettista, è uguale.
Sì, sì, no, è un esempio super calzante, ma sappi che me lo rigiocherò. Assolutamente,
ma è così, ci credi, anzi glielo dico anche, dico, tu guarda, adesso vieni con me, poi sai con chi vai, ecco. L'unica cosa a cui tengo davvero molto è il progetto che abbiamo fatto nel 2023, l'anno scorso, con Romina,
che è stata una delle cose più belle che ho visto alla Design Week,
ecco, sì, quello lì, e ci teniamo molto, anche perché quella è nata da una grande amicizia mia e di Ron, talmente amici che non abbiamo mai fatto un prodotto insieme. Quindi, però, con una grande, chiamiamola, consapevolezza reciproca di quello che ci piace. Quindi, poi Ron mi aveva detto, no, non lavorerò mai con te, perché poi ruiniamo l'amicizia. Io vado a Tel Aviv l'anno scorso, prima di Natale, e dico, Ron, guarda, vorrei fare una cosa con te al salone. Lui non mi risponde, poi mi dice, mi chiama e mi dice, guarda, a due condizioni, che tu non ci metti bocca e che non c'è budget. E io dico, va bene, ma ti do la mia condizione, che usi i nostri spazi in via Borgonovo a Milano. Io pensavo di aver limitato i danni economici dandogli questa.
Cioè c'era almeno una scatola nel quale...
Lui è riuscito in questa scatola a fare un inferno. E secondo me ha un progetto irripetibile che nasceva dall'esigenza di lavorare su delle emozioni ironiche molto forti, facendo allo stesso tempo vedere e interpretare il prodotto.
Sì, era un'installazione artistica.
Era un'installazione che io mi ero un po' stancato delle lampade appoggiate sui tavolini, guarda quanto è bella, rossa e gialla, sì, no? Dico, no, facciamo qualcosa di differente, devo dire che ci siamo riusciti.
Sì, perché è stato comunque un grande impatto anche a livello mediatico, perché sì, poi quella settimana è come se all'improvviso tutti erano le antenne verso questo mondo.
Sì, sì,
quindi
sì,
se fai qualcosa che sì, rompe un po' gli schemi, le persone lo
conoscono. Ci siamo, ci è piaciuto molto, e io veramente Ron non ho detto assolutamente niente, ho avuto carta bianca su tutto. È interessante capire come si è riuscito in quello spazio a farci spendere delle cifre senza scherzo.
Vabbè, io chiuderei su questo, che secondo me è bello, perché dire dai carta bianca a un amico e poi dopo... Così si fa, questo è il modo in cui si dà carta bianca.
Però siamo rimasti molto
amici. Va bene, Federico, grazie mille del tuo tempo e di tutto quello che ci hai regalato anche come approccio a questo mondo, che comunque oggettivamente è diverso rispetto a tante persone che sono intervenute in questo podcast. Quindi ti ringrazio a nome di tutti quelli che hanno ascoltato.
Grazie.
E chiudiamo qui questa puntata con Federico Palazzari di Nemo Group e noi ci sentiamo la prossima settimana.